Certo che ci trattano come bambini, l'unica cosa che sono stati capaci di dare sono stati i monopattini, forse, e i banchi a rotelle. Non c'è nessuna programmazione, stanno ammazzando la cultura, stanno ammazzando il cinema, il teatro, settori che sono già in grossa sofferenza e che potrebbero essere invece una bellissima opportunità per ricrescere, e stanno semplicemente, appunto, tagliando con la falce.
Volevo solo sottolineare che il problema del Covid è ridotto a una frazione della popolazione, una percentuale che non è forse neanche l'1%. Il vero problema è che lo Stato non ha fatto nulla, non ha creato ospedali, non ha creato posti letto, non ha creato nulla.
Il fatto che sono state fatte delle concessioni, se sistemate le palestre, se sistemate i locali, poi potete rimanere aperti. E poi vi chiudono. Ah, allora perché sono cattivi? Sì, vi hanno voluto far spendere soldi apposta per mettervi in ginocchio, perché questo è lo scopo del governo, mettere in ginocchio le persone. Ma ragionate col cervello, ma dai.
Ed eccoci qua, sono le 7:20 minuti e la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, è martedì 27 ottobre. La questione degli ospedali, di quanto è stato realizzato finora, è importante, importantissima, è quella che sottolineava l'ascoltatore, e una questione sulla quale siamo tornati spesso e oggi torneremo. Non è solo una questione di ospedali, è anche una questione di medici, di una carenza di programmazione che non è solo di oggi, ma è una carenza di programmazione almeno decennale. Sì, sono d'accordo con l'ascoltatore, l'ultimo che ironicamente, sarcasticamente dice il governo lo fa apposta per farvi chiudere, ma figuriamoci, sono d'accordo, non è così, è chiaro che non è per questo, è che l'obiettivo è quello. Certo, alcuni gestori che avevano aperto faticosamente la sentono un po' come una presa in giro, e per certi versi è comprensibile, no? Cioè, mi fai risistemare tutto, mi fai igienizzare tutto, organizzo gli ingressi nel modo giusto e poi che fai? Mi dici sei il primo che chiude. Sì, e anche l'ascoltatrice sottolinea un po' questo, il tema della falce, di come si interviene. Poi, a dire il vero, oggi il Presidente del Consiglio, ci arriveremo, in due lettere addirittura, una sul Corriere della Sera e una sul Fatto Quotidiano, a testimonianza che evidentemente le spiegazioni date finora non erano abbastanza, interviene spiegando un po' nel dettaglio. Ci arriveremo. Al microfono sempre Simone Spezia per appunto questa rassegna stampa che avviamo come sempre con i titoli di apertura dei quotidiani. Ecco gli indennizi per chi chiude fino a 4 volte quelli del lockdown, titola Il Sole 24 Ore. Virus di piazza e di governo, La Repubblica sulle proteste. Rabbia in piazza, politica divisa, il titolo del Corriere della Sera. Rivolta a Torino, assalto ai negozi, quello della Stampa. Chiusure, il governo diviso e Conte, risarcimenti doppi, è il titolo del Messaggero. Mattarella, non si muore solo di Covid, l'allarme del Presidente della Repubblica, il vero nemico è il virus, ma invita a non trascurare le altre patologie. Lo spacca Italia, è il titolo del giornale, tutti contro tutti. Tamponi lombardi in treno per Napoli, il titolo del Fatto Quotidiano, su un bando da 2 milioni dalla TS di Varese alla ditta campana Ames per processare i tamponi. Il sipario strappato sul teatro è il titolo del Manifesto. In cerca di ristoro è il titolo di Avvenire. Vanno in piazza contro Conte, quello di Libero. Quello che si doveva fare e invece Conte non ha fatto è il titolo de La Verità. Ed eccoci. Iniziamo, facciamo una cosa. Allora, oggi i giornali sono praticamente quasi esclusivamente dedicati a Covid, e poi su questo tema, su quanto la pandemia stia avvolgendo il nostro sistema dell'informazione, se volete, discutiamo anche di questo, e aspetto le vostre opinioni, ne stiamo parlando troppo, è un eccesso, del resto quello che vediamo quotidianamente, le preoccupazioni che vediamo quotidianamente ci spingono a questo, e del resto questa vicenda sta avvolgendo tutte le nostre vite. Lo dico a nostra parziale giustificazione, però le vostre opinioni sono benvenute. Al 349-238-6666 con sms, messaggi WhatsApp, WhatsApp audio. Iniziamo da qualcosa di diverso, ma sì, dai, almeno un pezzo, almeno un paio di pezzi su qualcosa di diverso ve li voglio dare. Vengono tutti e due dal Corriere della Sera, tutti e due dal Corriere della Sera, e hanno a che fare il primo con una storia. È una storia di quello che, perché poi il virus ritorna sempre, è la lettera di un padre nella quale questa parola virus ricorre, torna questa parola virus, che è però in questo caso è il virus del razzismo, ed è la storia inviata a Giusy Fasano appunto da un padre. Il narratore, direttore artistico e fotografo, sua moglie di origine caraibica e madrelingua inglese, manager nel mondo della moda. Si sono conosciuti a New York, dove hanno vissuto per anni, e lui ci tiene a sottolineare tutto questo per dire che non è una questione di povertà, di ambienti degradati e famiglie disagiate. Qual è la morale? Che il figlio, 19 anni, è negli Stati Uniti a studiare e mi manca molto. È un ragazzo di colore, dall'Italia se n'è andato con il dispiacere nel cuore quando la sua pelle è diventata un problema. Episodi diversi tra il 2013 e il 2018, le frasi e i fatti sono quelle classiche: sporco negro, la pretesa che si spostasse dalla panchina, il dire che il suo colore è uguale al colore della vostra pelle è come la... Non proseguiamo. Il padre racconta: un giorno la professoressa mi chiama d'urgenza, voleva dirci che mio figlio le aveva confidato di patire molto quelle vessazioni, di sentirsi una persona inutile e di aver pensato al suicidio. Era troppo. Avevamo resistito all'idea di spostare lui e suo fratello perché gli psicologi ci dicevano che toccava alla scuola cambiare comportamento nei loro confronti, una scuola internazionale prestigiosa, la quale non nega niente ma giura di aver fatto il possibile per rimediare e provare a prevenire il razzismo subito dai miei figli. Peccato che non ci sia stata concessa la sola cosa che chiedevamo, non la luna, ma parlarne con tutti i genitori. Se qualcuno ha sbagliato, lo diranno i magistrati, dice Giovanni. Quello che per oggi mi preoccupa nel mio paese adorato è sapere che ci sono persone che possono fare a pezzi la vita di altre persone per il colore della pelle, così il racconto sul Corriere della Sera a pagina 27. Corriere della Sera che ci porta un'altra storia che è una storia terribile, però è per certi versi affascinante per il personaggio, il medico che spacciava farmaci usati come stupefacenti. Chi è? È stato arrestato l'altro giorno in uno dei borghi più suggestivi della Calabria, a Gerace. La voglia di un gelato nella piazzetta di uno dei borghi gli è stata fatale. È stato fermato a un posto di blocco dei carabinieri di Locri a bordo di una Panda guidata da un suo amico 66enne di Grotteria Mare, da poco rientrato in Canada. Hanno manifestato un certo nervosismo, Palma ha mostrato il suo tesserino da medico, che però non era richiesto. I carabinieri hanno fatto un accertamento e la storia che è emersa è che si tratta di Jimmy Palma. Chi è Jimmy Palma? Nel 94 il medico aveva lasciato l'Italia per trasferirsi a Miami, dove ha vissuto insieme alla moglie colombiana e due figli. Era considerato un ottimo professionista. Nel 2009, insieme ad un altro italiano, Luca Sartini, e altri cinque americani, crea una serie di cliniche del dolore in Florida e Tennessee, gestite da un'azienda che si chiama Urgent Care and Surgery Center Enterprise. Tra il 2009 e il 2015 le strutture, meglio conosciute come Pill Mill, il mulino delle pillole, sono state visitate da migliaia di tossicodipendenti che, fingendosi ammalati cronici, ricevevano antidolorifici come l'ossicodone, l'ossimorfone e la morfina, farmaci che hanno lo scopo di lenire il dolore causato da patologie croniche. I falsi malati tenevano per loro solo una parte di questi farmaci, cedendo la restante agli spacciatori, che pagavano la visita in clinica e utilizzavano i farmaci per alimentare il mercato nero, pagamenti che avvenivano in contante perché i proprietari delle cliniche rifiutavano il pagamento attraverso le assicurazioni. Nelle casse della struttura sono finiti 21 milioni di dollari. Si ipotizza che 700 pazienti siano morti a causa del sovradosaggio degli stupefacenti prescritti. Senti, nel 2017 il medico scappò dalla Florida, rientrò in Italia sperando di evitare l'arresto, arrivò il mandato di cattura internazionale. Finalmente Luigi Palma, 54 anni, di Riano, provincia di Roma, è stato ieri arrestato nella Locride. Una pausa e poi, come vi dicevo, purtroppo, perché poi i giornali ne sono pieni ed è difficile trovare altro, parleremo molto di Covid, di quello che non si è fatto, dei rischi che corrono le persone che sono affette da altre patologie o che devono fare altri esami e di tutto il resto. A tra poco.
Mattino.
I tempi erano maturi per dare la responsabilità ai governatori delle regioni, perché ogni regione a quanto pare ha la sua peculiarità, forse a loro si poteva dare qualche responsabilità in più. Una cosa che non capisco è il coprifuoco dalle 23 alle 6.
Parlare tutti i giorni di Covid, solo di Covid, solo dei numeri del Covid, di le mascherine che bisogna indossare e che non indossarle è sbagliato, secondo me legittima tutta il nervosismo, la pressione che la gente ha, lo sfoga su il primo che ha il naso fuori dalla mascherina, viene ricoperto di insulti, cosa che tra l'altro sta già accadendo.
Guardi, può darsi che abbia ragione. La riflessione su quanto ne parliamo e se ne parliamo troppo è aperta, se volete. Voglio dire all'ascoltatore che scrive che è vergognoso che dalla nostra radio un conduttore aizzi a manifestare illegalmente. Guardi, io qua non ho aizzato proprio nessuno a manifestare illegalmente. Dico semplicemente che c'è un pezzo della protesta, non certo quella che spacca le vetrine, che si giustifica con una serie di mancate spiegazioni e con una serie di preoccupazioni per il futuro della propria azienda e del proprio lavoro. Punto e basta. Non è, il che non vuol dire aizzare, vuol dire comprendere le ragioni di chi è preoccupato per il proprio futuro, molto semplicemente, e che ritiene di aver fatto tutto quello che doveva fare per contenere il virus. Vi ripeto che la cosa sia arrivata senza spiegazioni o con scarse spiegazioni è testimoniata in realtà da questa sorta di excusatio non petita arrivata dal presidente del Consiglio Conte, il quale in una lettera al Corriere della Sera oggi indirizzata al maestro Muti, nella quale parla esattamente della chiusura dei teatri, dei concerti, eccetera eccetera, che inizia a pagina 1 e finisce a pagina 17, molto lunga, è una pagina intera, che in un altro intervento sul Fatto Quotidiano, che il Fatto pubblica a pagina 5, spiega finalmente e dice: guardate, quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto non perché i numeri, in sostanza, vi stringo il concetto, non perché i numeri ci dicessero che quei luoghi, cinema, palestre, piscine, teatri, fossero luoghi di contagio, ma semplicemente per ridurre le occasioni di socialità e i potenziali assembramenti. Di fatto si chiudono quelle attività per quasi simulare un lockdown, ossia non hai un posto dove andare e quindi te ne rimani a casa. La spiegazione arriva oggi dal Presidente del Consiglio, dopo che nella conferenza stampa di domenica questa indicazione di massima non era stata data. Allora, quello che dicevo è che penso che secondo me alle persone le cose andrebbero spiegate un pochino meglio. Sulla questione della responsabilità delle regioni, lei mi trovo perfettamente d'accordo con l'ascoltatore, tanto che il presidente del Veneto, Zaia, diceva l'altro giorno: guardate, io ero pronto a partire con la didattica a distanza al 50%, adesso il governo mi impone di metterla almeno al 75%, però io avrei potuto farla con i mezzi di trasporto che ho e con la situazione che ho, avrei potuto farla al 50%. E qua su questo fronte forse ci sono alcune cose che andrebbero assestate. Quali altre cose andrebbero assestate? A proposito di scuola, oggi abbiamo un buon pezzo sul Sole 24 Ore di Giovanna Mancini che ci racconta che fine hanno fatto i banchi monoposto, non necessariamente quelli a rotelle, siamo a pagina 8, ma sono un po' tutti appunto i banchi monoposto, i banchi promessi e quanti ne mancano a fine ottobre, e quindi ci siamo, ragazzi, oggi è martedì 27 ottobre e quindi tra tre giorni è finito ottobre. A fine ottobre ce ne sarebbero dovuti essere 2,4 milioni, ne mancano 900.000, ci fa sapere Giovanna Mancini. Ovviamente adesso il problema è limitato perché si passa alla didattica a distanza per le superiori in quattro regioni addirittura totale. Sembrano lontani anni luce i tempi in cui il problema principale della scuola erano i banchi in funzione anti-Covid, scrive Giovanna Mancini. Circa 2 milioni di scrivanie monoposto e 400.000 sedute innovative con le rotelle che nelle intenzioni del commissario all'emergenza Domenico Arcuri sarebbero dovuti arrivare entro fine ottobre per garantire il distanziamento tra gli studenti durante le lezioni. Intendiamoci, lo sforzo è stato imponente, per carità, perché risultano consegnati 1,5 milioni di pezzi tra banchi tradizionali e sedute innovative, così le chiama Giovanna Mancini nel pezzo. Difficile che però entro fine mese si possa arrivare al traguardo auspicato. La priorità nelle consegne, spiegano dall'ufficio, è stata data alle scuole, in particolare le primarie, nelle quali l'arrivo o meno dei banchi avrebbe fatto la differenza per garantire il distanziamento tra gli alunni. Sono stati coperti i fabbisogni di tutte le scuole per le quali gli arredi servono a garantire il distanziamento, spiegano i collaboratori del commissario, che dicono appunto lo sforzo è stato imponente. In 6 settimane è stato consegnato un volume di arredi pari alla produzione italiana di 7 anni e mezzo. Così sui banchi, che adesso però diventano la cosa, se volete, meno importante. Più importante è però il segnale che qualcosa non ha girato nel modo giusto. Più importante invece la situazione delle terapie intensive e la situazione degli ospedali. Come siamo messi qua? Abbiamo le terapie intensive occupate al 20%, ma mancano, ci fa sapere il Sole 24 Ore, 9.000 medici e infermieri. I letti disponibili nelle regioni salgono a 6.960, ma con 1.284 ricoveri. Intanto facciamo un passaggio di microfono, perché qua, come sentite, le cose non vanno benissimo. E vediamo se riusciamo a riprendere la rassegna stampa decentemente. È da ieri che questo microfono funziona male. È sperabile che qualcuno lo metta a posto. Allora, Marzio Bartoloni, sempre sul Sole 24 Ore, ci dice questo, che il tema non è tanto, o meglio, non sono solamente le terapie intensive, ma sono i medici che devono stare in queste terapie intensive, ossia le persone che molto semplicemente devono curarci. Se nella prima ondata del Covid era una corsa continua alla ricerca di ventilatori per aggiungere letti, nella seconda è caccia a medici rianimatori e anestesisti e infermieri specializzati in emergenza da impiegare per i nuovi posti. In sostanza, mancano 9.000 operatori per poter attivare i 3.000 letti in terapia intensiva che si punta ad aggiungere nei prossimi mesi a quelli attivati dalle regioni, racconta Marzio Bartoloni a pagina 6. E qua veniamo a quello che è uno dei grandi nodi. E questo grande nodo è l'incapacità di questo paese di programmare, che guardate, qua veramente le colpe non è che siano di questo governo, che ha messo un ultimo elemento, un ultimo sigillo su questa mancanza e carenza di programmazione. Lo racconta bene Davide Allegranti sul Foglio, e però è un problema che si trascina da troppo tempo, quello che viene definito nel titolo del Foglio imbuto formativo. Ieri alle ore 15, racconta il Foglio con Davide Allegranti, il Ministero dell'Università ha pubblicato la graduatoria non definitiva del concorso per medici specializzandi, che era stata bloccata dai numerosi ricorsi contro un bando che presentava, secondo il Consiglio di Stato, delle criticità. È una vicenda emblematica della quale il Foglio si sta occupando da giorni, è la programmazione delle risorse a disposizione e di quelle da reperire. Il pezzo di Davide Allegranti poi prosegue all'interno. Qual è il punto? Allora, quali attività didattiche inizieranno il 30 dicembre 2020? In ritardo in ogni caso rispetto agli anni scorsi. Il concorso si è tenuto a settembre anziché a luglio, ma dice Carlo Palermo, segretario del sindacato dei medici, la NAO, dice: la situazione attuale è emblematica degli errori effettuati negli ultimi 10 anni nella programmazione dei fabbisogni. Se avessero ascoltato il nostro grido d'allarme lanciato nel lontano 2011, non ci troveremmo nella carenza di specialisti, presente da anni ma accentuata dall'esplosione dell'epidemia del SARS-CoV-2. Ve lo ricordate, ce ne siamo occupati tante volte anche qua in radio, l'allarme dei medici che dicevano: attenzione, mancano medici, mancano specialisti, non sappiamo chi mettere in corsia. Ebbene, i risultati li vediamo oggi ed è un tema appunto di carenza di programmazione. Lucy Zaccaro, presidente di MUS, Medici Uniti per la Salute, dice: oggi mancano gli anestesisti, ne mancano ben 4.000, ma è solamente la punta dell'iceberg. Il traffico. Cosa non è stato fatto? La questione dei trasporti, perché qua qualche ascoltatore manda ancora degli WhatsApp audio, degli WhatsApp scrivendo dedicati alla scuola e sul fronte ai contagi a scuola come siamo messi? I contagi a scuola sono bassi, come si è detto fin dall'inizio, il problema sono i trasporti, però poi chi ne paga le conseguenze sono esattamente i ragazzi. Vi ricordo che a prescindere da tutto, a prescindere, perché a molti questa questione della didattica a distanza può sembrare una cosa facile, dici vabbè, tanto sono dei ragazzini tra i 14 e i 18 anni, li metti là a casa e li metti davanti a uno schermo e per un certo periodo di tempo fanno questo. A parte che l'impatto della didattica a distanza durante il lockdown è stato molto pesante e alcuni studi iniziano a notarlo, soprattutto una didattica a distanza fatta così. In secondo luogo c'è un grande tema che riguarda, ve la butto là, è giusto perché poi tendiamo a dimenticarci dei soggetti più fragili, c'è un 4,5% degli studenti delle superiori che ha disturbi dell'apprendimento. Ci sono 80.000, se non vado errato, i numeri dovrebbero essere questi, alcune decine di migliaia di studenti disabili nelle superiori. Ci sono scuole come gli istituti tecnici nei quali al 50% si fanno laboratori che è impossibile fare ovviamente in didattica a distanza. Quindi, come capite, il problema riguarda tutto questo, riguarda i soggetti fragili, riguarda quelli per i quali la didattica in presenza è fondamentale. Comunque, il problema sono i trasporti e dunque peschiamo questa intervista realizzata sul Corriere della Sera da Maurizio Giannattasio, a pagina 8, a Giana, chi è Arrigo Giana, il presidente dell'Agence, l'Agenzia Confederale dei Trasporti, e numero 1 di ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, il quale la prima cosa che fa è tirare fuori una sua intervista al Corriere di metà maggio. Titolo: la città cambi orari oppure code ai tornelli. A settembre il vero test. Parole inascoltate. Da aprile ho scritto a tutti gli stakeholder. Chi sono gli stakeholder? Sono i portatori di interessi, nella fattispecie quindi comune, regione, governo, per chiedere dei tavoli di coordinamento, e oggi vengono a dire che i trasporti si sono fatti trovare impreparati. È indecente, dice Giana. Ci si è riempiti la bocca con gli scaglionamenti degli orari scolastici. Chi lo ha fatto? Ma pensate che il Ministero dell'Istruzione abbia mai chiesto alle agenzie di trasporto cosa fosse necessario fare? A un certo punto ci hanno persino detto che in base all'indipendenza scolastica dovevamo metterci d'accordo con i singoli presidi. A oggi i presidi chiamano direttamente gli amministratori delegati delle aziende di TPL perché non sanno a che santo rivolgersi. Né come agents né come ATM sono mai stato invitato ad un tavolo se non a quelli del Ministero delle Infrastrutture. Il Ministero è l'unico che si è dato da fare, altri si sono riempiti la bocca senza sapere nulla. Questo è il racconto di Arrigo Giana, 54 anni, direttore generale dell'azienda dei trasporti milanesi, che racconta un po' come sono andate le cose sul fronte dei trasporti. Cosa c'è ancora? Beh, le molte pagine che troverete sul tema delle proteste, ce ne sono tante, molti giornali ci aprono, la rabbia in piazza e la politica divisa, come dicevamo, la chiama il Corriere della Sera, virus di piazza e di governo, titola invece La Repubblica, e ci sono i vari racconti dalle singole città, da Milano, da Trieste, dove, come vi abbiamo fatto sentire prima, è sceso anche il sindaco di piazza per in corteo per dire che lui il decreto non lo rispetterà. Ci sono state in alcune città lanci di Molotov, fumogeni, bombe carta e, appunto, come si diceva, qualche protesta generalizzata. A Torino sono state spaccate delle vetrine. Le cronache puntuali su Torino le trovate ovviamente sulla Stampa. E qua c'è un fronte che è insieme di piazza e insieme politico, e che arriva ad una sorta di triangolazione con le parole di ieri del Presidente della Repubblica Mattarella, le preoccupazioni del Presidente della Repubblica Mattarella, che sono ben espresse da Lina Palmerini sul Sole 24 Ore nel suo commento Politica 2.0 ieri dopo il varo del nuovo decreto. Tante sono state le divisioni che era piuttosto difficile contarle, divisioni tra medici, per alcuni le regole erano troppo restrittive, per altri troppo blande, tra regioni ed esecutivo nelle piazze. Poi si è acceso lo scontro nell'opposizione, con Salvini che ha proposto un suo comitato tecnico alternativo e dulcis in fundo Renzi che, pur stando al governo, si schierava contro il decreto meno di 24 ore dopo aver dato il via libera, battendo il suo record orario della dissociazione. Un disordine nel quale alla fine non si capisce più qual è l'obiettivo di ciascuno, se buttare giù il governo o il Covid. E allora, quella frase che Sergio Mattarella ha scelto parlando di ricerca scientifica vuole rappresentare il disorientamento di chi, inseguendo queste mille voci, perde di vista per cosa si sta combattendo. Non dimentichiamo che il vero nemico di tutti e di ciascuno è il virus. Non è chiaro se quelle parole del capo dello Stato siano il segno più di uno sconforto o di un avviso. Certo è che i conflitti portano a un esito non scontato e pericoloso se vengono proposti, mentre si tiene il conto dei posti letto in terapia intensiva e del numero dei morti, oltre che dei contagiati. Così un ottimo pezzo di Lina Palmerini, che ci ricorda anche le parole di ieri del Presidente della Repubblica Mattarella, il quale ha ricordato anche, però, attenzione, che però non c'è solamente il virus, ci sono anche tutte le altre cure che rischiano di essere rimandate. Così La Stampa ci porta a pagina 8 su una storia raccontata da Flavia Amabile. Qual è questa? È la storia di una donna, Federica, che aveva prenotato ad aprile 2018 una mammografia, gli era stata fissata a fine di settembre del 2020 e stiamo, se non vado errato, in Umbria. Ebbene, alla fine ha dovuto chiamare i carabinieri per poter fare questa mammografia, dato che la madre è morta di tumore al seno e quindi lei è chiaramente un soggetto a rischio da questo punto di vista. Gli è stata rinviata una volta, le è stata rinviata una seconda volta. Ebbene, va dai carabinieri e dice, presenta un reclamo scritto, va dai carabinieri per chiedere che fare. Le consigliano di rivolgersi al Tribunale dei diritti del malato. Federica l'informa della sua storia, aspetta la data della sua visita, riceve una telefonata, l'azienda sanitaria prova a spiegarle i ritardi dovuti al Covid, lei non arretra di un millimetro, alla fine la mammografia arriva, però è dovuta passare da una stazione dei carabinieri per poter fare la mammografia, che peraltro stava aspettando da 2 anni. Cosa ancora dai giornali su questo fronte? Scopriamo dal giornale a pagina 13 che improvvisamente ci si accorge che serve il tracciamento dei contatti e che questo tracciamento dei contatti va fatto da qualcuno che fisicamente si metta là a telefonare alle persone e identificare quali sono i primi contatti, con Marco Lombardo che ci racconta che adesso si arruolano gli studenti. Quindi durante l'estate abbiamo scherzato, non abbiamo pensato che ci servissero il tracciamento dei contatti, adesso evidentemente ci pensiamo e si arruolano gli studenti. Cercasi esperti, arriva il bando della protezione civile rivolto anche agli iscritti al terzo anno di università, lo segnalo anche, appunto, ci fossero in ascolto iscritti al terzo anno dell'università, sappiate dal terzo anno dell'università in avanti che è aperto un bando per i contact tracer. Cercano 1500 tra personale medico e sanitario per la medicina territoriale. E Poi, appunto, lauree triennali in infermieristica, assistenza sanitaria, tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in regola con i crediti formativi universitari, il tuo aiuto è importante per l'emergenza coronavirus, recita il bando, si assumono finalmente dei tracciatori. Forse ci permettiamo di dire, è un pochino tardi. GR, ci risentiamo tra poco.